In altre parole,
e siamo giunti a venerdì. Leonardo Marchetti, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a te Natasha.
Siamo arrivati al venerdì di questa settimana in cui abbiamo deciso di parlare del coraggio. Mercoledì, lo ricordiamo ancora, abbiamo parlato di Foucault, del coraggio, della verità, di colui che parla e si assume il rischio di esprimere malgrado tutto l'intera verità che ha in mente. Ieri, come esempio di coraggio, abbiamo parlato di Don Milani e da qui vogliamo ripartire oggi. Da dove esattamente, Leonardo, ripartiamo?
Ripartiamo dalla lettera ai giudici, che di per sé è stato il testo di elezione per ieri, nel senso che ci ha dato la possibilità di fare delle riflessioni. E parto da una frase che poi racchiude il tutto. Abbiamo detto che a un certo punto Milani si rivolge ai ragazzi invitandoli a fare che cosa? Invitandoli ad alzarsi in piedi e a denunciare la verità, intesa come lotta sociale. E allora a un certo punto Lorenzo Milani dice: occorre avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. Ora, questa frase non è un invito all'anarchia, chiaramente, ma è un invito alla consapevolezza. Ed ecco che questa frase ci permette di parlare di quello che era di nuovo Barbiana e il testo più famoso che da Barbiana poi è uscito, cioè Lettera a una professoressa. Due note, se me lo consenti Natascia, sulla scuola di Barbiana, di cui abbiamo già parlato, ma è interessante dare la parola direttamente a Lorenzo Milani quando descrive la sua scuola.
Com'era la sua scuola?
Lui dice: la mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, 5 classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi analfabeti e andavano a lavorare, timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa. Così, da 11 anni in qua, la più gran parte del mio ministero di sacerdote consiste in una scuola. Quelli che stanno in città usano meravigliarsi del suo orario, 12 ore al giorno, 365 giorni all'anno. E questo è Barbiana. Barbiana è un paradosso incredibile e irripetibile. Una scuola paradosso perché era una scuola autoritaria, privata, fatta da un prete in una canonica, che però diventa il paradigma di una scuola laica, repubblicana.
Scusami, intanto dove si trova? Dove si trovava?
Allora, Barbiana esiste tutt'oggi e anzi invito anche ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a cercare su internet o comunque a guardarsi attorno. Barbiana si trova sul crinale appenninico, in Mugello, ed è un luogo non luogo, nel senso che di per sé c'è solo la chiesa con la canonica accanto e un cimitero antistante, immersa in un bosco. A 4 chilometri da Vicchio, che ai più non dirà nulla, e che è un centro del Mugello. Questo era il luogo in cui quest'uomo viene esiliato, di per sé nel 1953. Una scuola che però, dicevamo, diventa il paradigma di una scuola laica, repubblicana, democratica, orizzontale e inclusiva. Un modello irreplicabile. Ed è per questo che tutti cominciano a salire a Barbiana per vedere questa cosa, perché all'epoca era un inedito. Ora, la cosa interessante è che questa scuola formava dei privatisti, dobbiamo dirlo, anche perché provengono da Barbiana, appunto, da una pluriclasse privata retta da un prete, più privatista di così. Solo che tra il dicembre del 65 e l'inizio dell'anno del 66, alcuni di questi ragazzi che ha formato Lorenzo tentano di entrare come privatisti alle magistrali per fare gli insegnanti, ma vengono bocciati. E le bocciature portano a Lettera a una professoressa, un testo che forse sarà già stato anche sentito, perché effettivamente è un testo piuttosto celebre, però anche un testo molto equivocato. È stato creduto vanamente un testo riguardante la scuola, in realtà è molto di più. È un testo quasi di vendetta, di condanna, di accusa, contro una scuola borghese che aveva messo alla porta i ragazzi di Barbiana, tendenzialmente, cioè non solo quattro ragazzi, ma nell'idea di Lorenzo Milani le classi subalterne. Se la vediamo in questo modo, questa lettera di cui ora leggo la prima frase è un atto molto forte, nel quale le classi subalterne, condannate per secoli al silenzio, è come se si alzassero in piedi e prendessero la parola per rivendicare il possesso della parola. E questo è potente, no? Ora, sì.
No, no, certo, dico, di questo anche avevamo accennato ieri, no? Parlando anche dell'importanza proprio della lingua per Don Milani.
Esattamente, ma anche perché abbiamo detto che la lingua in senso di proprietà di linguaggio, di possedere la lingua per poter vivere in questo mondo, per poter difendersi, per poter agire come cittadino, come cittadina in maniera attiva, lo dicevamo appunto ieri. Quindi oggi noi lo diamo per scontato, come dicevamo, quasi una banalità, eppure non dovremmo in realtà, proprio perché se priviamo una persona della possibilità di parlare, di esprimersi, la condanniamo automaticamente alla subalternità, come dicevamo, e all'esclusione dal consesso civile. Su questo non ci sono dubbi. Pensiamo anche ai nostri immigrati che arrivano appunto anche in Svizzera, che non hanno la parola e quindi che devono acquisirla. E questa è la nuova frontiera. Ora, la lettera a una professoressa si apre con una frase incredibile. Mi permetto di leggerla, come sempre sono poche righe. Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome, ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei e ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi, ci respingete nelle fabbriche e ci dimenticate. Ecco, ecco cosa ha letto una professoressa. Ecco perché è divenuta famosa. Ecco perché la imbracciavano i ragazzi di Berkeley nel 68. Dall'altra parte del mondo, quindi la lettera ha avuto una fortuna editoriale impressionante, è stata tradotta in decine di lingue, conosciutissima anche dal 68 in avanti nel mondo francese, nel mondo tedesco, chiaramente nel mondo inglese e anglofono, e quindi è un testo che di per sé appunto è irriducibile a un testo legato alla scuola e ai suoi problemi. In realtà la signora in questione non è neanche più la professoressa, è l'istituzione ed è la società borghese del 60, ormai siamo nel 67, alla quale si rivolge questo mondo contadino tenuto fuori, cacciato sotto in qualche modo, tenuto sotto controllo.
Certo, quindi in qualche modo insomma si denuncia l'incapacità della scuola di essere un percorso verso l'uguaglianza, il riscatto, l'emancipazione dei poveri. Dall'altro lato il testo propone però anche tre riforme, un rinnovamento in qualche modo.
Sì, propone un rinnovamento, ma non in maniera diretta, nel senso che lo si ricava leggendola. Si dice in effetti che la scuola dovrebbe, questa scuola come intesa sempre come società a cui fa riferimento, dovrebbe dare gli strumenti anziché nascondersi dietro dei quadri fissi che sono poi di per sé escludenti perché inutili. Però la cosa interessante, riprendendo il discorso della timidezza, e per capire appunto di cosa parla lui, dice: due anni fa in prima lei mi intimidiva, del resto la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo non alzavo gli occhi da terra. Sul principio pensavo che fosse una malattia, o al massimo mia o della mia famiglia. Il babbo osserva, ascolta, non parla, la mamma è di quelle che si intimidiscono. Più tardi ho creduto che la timidezza fosse il male dei montanari. I contadini del piano mi parevano sicuri di sé. Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità nei partiti e tutti i seggi in Parlamento, dunque sono come noi. E la timidezza dei poveri è un mistero più antico, è solo mancanza di prepotenza. Beh, insomma, si capisce, sono tutti pugni allo stomaco,
Sì, poi questo divario, devo dire adesso questo tema, il divario tra ricchi e poveri, è emerso anche questa mattina in rassegna stampa con i commenti che abbiamo letto, ad esempio quello di Michele Serra che rifletteva sul sommergibile che è stato ritrovato, che insomma che è imploso, e però le enormi risorse che sono state dispiegate, no? I grandi costi che in questi giorni sono stati messi in campo per ritrovare poi queste cinque persone che alla fine sono morte, ed è questo stato paragonato invece al silenzio che sempre accompagna i morti in mare, i tanti migranti. Ecco, che muoiono in mare. Ora, magari è un parallelo un po' azzardato, però concettualmente, insomma, qualche riferimento lo troviamo.
No, invece È invece molto giusto, Natascia, ti ringrazio, perché in effetti se ci pensiamo, alla fine queste cinque persone, di cui ci spiace che siano morte, ci mancherebbe, ma hanno continuato a parlare in qualche modo, no? Per loro hanno parlato i milioni spesi per un'operazione disperata di salvataggio, ma gli altri sono rimasti in silenzio, agli altri è stata tolta la parola. Quindi di nuovo, al di là di un'idea anche un po' così buonista della questione, ma in realtà stiamo parlando di un qualcosa di effettuale che si consuma sotto i nostri occhi. Ecco, direi che si aumenta da solo, come dicevi giustamente tu, questa disparità.
Esatto.
E quindi ecco, diciamo che se parlavamo di coraggio e se volessimo chiudere, beh, diciamo che ciascuno di noi dovrebbe andare a Barbiana, ma non fisicamente, no? Ma virtualmente, nella nostra testa, nel senso fare un cammino che è un cammino di coraggio intesa come virtù di cittadinanza, ecco, per riprendere un po' quello che ci siamo detti per questi cinque giorni. E parlare di che cosa? Parlare del coraggio di testimoniare l'uguaglianza, la libertà e la giustizia sociale, che sono dei connotati fondamentali della comunità, qualunque comunità, anche e soprattutto la nostra, visto che tra l'altro la mettiamo in Costituzione questo. Ecco, questo è l'invito che ci viene da queste persone di cui abbiamo parlato, secondo me.
Ed è l'invito perfetto anche per chiudere, perché siamo davvero in chiusura questa mattina. Leonardo Marchetti, è stato un piacere e una bellezza parlare di coraggio questa settimana. Grazie, grazie per essere stato con noi.
Ma grazie a te, Natascia, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, è stato un piacere per me.
Buon lavoro, a risentirci presto.
Grazie, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.